Abbiamo con un allenatore, che è Angelo Gregucci, che ci permetterà di analizzare ancora meglio questi temi qua. Mister, buonasera.
Buonasera.
Salve,
buonasera,
mister.
Voi, grazie. Buonasera. Sì, salve.
Parto subito col chiederle se secondo lei iniziare la gara di giovedì con De Gea tra i pali è sintomo di sicurezza ed è giusto così, nonostante magari sia stato a inizio anno promesso qualcos'altro a Terracciano.
Beh, ma quando c'è una stagione sportiva e soprattutto in un ruolo così delicato come il portiere, si guardano gli interessi della squadra, al netto delle promesse. È la squadra che viene in questo momento. De Gea non solo è una sicurezza, ma è un riferimento per la squadra per quanto riguarda l'esperienza, la lettura, anche la dialettica in campo. De Gea penso che serva in questo momento.
Sì, poi ci sono anche forse, questo non è un'analisi molto da allenatore, ma da attento ai lavori, un po' meno scusanti anche per l'ambiente, nel senso qui c'è, insomma, a Firenze come a Roma, lei conosce bene quella piazza, ci sono ogni tanto dei capri espiatori, penso a quello che è successo nel recente passato con alcuni giocatori di Roma e Lazio, a cui si addossavano tutte le colpe. All'andata in tanti hanno puntato il dito su Terracciano, questo poi toglie anche un po' di alibi in caso giochi De Gea, no?
No, ma al netto un allenatore cerca di difendere sempre il suo gruppo, al netto di chi sceglie, e dovrà anche riparare la prestazione di Terracciano. La cosa più importante è che la squadra faccia quadrato verso il proprio ambiente, perché io conosco la piazza di Firenze bene, cioè anche tutta l'annata, che quando si va in pompa magna va bene, quando c'è qualche mancanza di risultato, c'è qualcuno che mette in discussione allenatori, scelte.
Certo.
No, noi in Italia siamo un popolo particolare, quindi bisogna essere molto lucidi, bisogna essere molto calmi, riflessivi, e fare le scelte per la Fiorentina, che la Fiorentina si può dire che è in linea con i suoi programmi, manca qualche punto lasciato in campionato, però anche se si è leggermente attardata, ma è in lotta addirittura per un posto Champions. E il percorso percorso nelle coppe europee è quello canonico. Si può perdere una partita, anche se la Fiorentina, secondo quello che io ho visto nella gara, secondo me è più forte del Panathinaikos. Qualcuno mi dirà, dovrà dimostrarlo in campo. È vero, ma mettiamo questi ragazzi nella condizione di fare una partita serena, di fare una partita lucida. Noi in Italia siamo caricati. È vero che quando vinciamo andiamo oltre le nostre dimensioni, oltre la nostra misura, però è anche vero che quando c'è un momento di difficoltà non bisogna dare, primo, buttare la croce a nessuno, secondo, far quadrato e dire alla squadra forza, coraggio, un turno infrasettimanale si può superare, siamo sotto 3-2, è vero, ne abbiamo consapevolezza, ma con molta calma, soprattutto con le nostre qualità, dovremo rimettere in campo e superare un turno che è alla straportata, certo, della Fiorentina.
Certo, su questo, sul fatto di esaltarsi tanto e anche deprimersi tanto in base ai risultati, mi viene in mente quello che ci dicevano anche tanti ascoltatori, che forse le 8 vittorie consecutive centrate in autunno da questa Fiorentina hanno anche un po' sballato la percezione di questa squadra, non so se è d'accordo.
Oh, sono d'accordo, e l'equilibrio e l'intelligenza sta in quello, ma soprattutto io capisco l'esterno. E il problema è che l'esterno non deve bombardare talmente tanto l'interno che l'interno debba cedere. Guardi, in analisi mi hanno chiesto la settimana scorsa se la Juventus poteva rientrare nella lotta scudetto, perché mi hanno portato dei numeri, hanno detto guarda, la Juventus ha recuperato 11 punti sul Napoli, tutta una leggenda narrata anche con punti importanti, quindi no, cioè non era una barzelletta, era una cosa concreta. Bene, gli dico che dopo 4 giorni si parla che Thiago Motta può, certo, lasciare, può andare. Noi passiamo da rientrare alla lotta scudetto, ha perso pesantemente e storicamente, perché la Juve non beccava un 4-0 in casa dal 67
contro il Torino, davvero
contro il Torino del 67, e quindi tu mi dirai cos'è cambiato. Sta per cambiare addirittura tutto. Per quello io consiglierei alla Viola di andare avanti per il suo programma, andare avanti con l'idea di non mettere sempre sotto pressione la guida tecnica, con l'idea di avere una valorizzazione di giocatori importante, perché sennò la domanda che io vi potrei fare, Mosse Iken è quello delle ultime 5 partite o quello del giorno d'andata?
Davvero.
È troppo banale, è facile fare questa considerazione. Mosse Iken non è né uno che fa 1,2 gol media partita e neanche quello che sta lavorando per la squadra dopo ha avuto qualche lieve acciacco e sta cercando di ritrovarsi. Allora, se vogliamo affossarlo, lo affossiamo. Se vogliamo dargli una mano a un calciatore che ha dato prova di essere altamente performante, gli diamo una mano. Tutto qua.
Mister Angelo Gregucci, le chiedo, visto che diceva che in un certo senso il fatto di bombardare in continuazione la squadra, la Fiorentina, non va nella direzione ad aiutarla, lei crede che all'interno forse qualche autogol se lo siano fatti anche loro?
Ma chi non si fa qualche autogol? Ma guardate che quando si gestiscono soprattutto le squadre che giocano 3 volte alla settimana per un periodo, vuol dire avere a volte una gestione che nella programmazione giro, faccio una rotazione o cambio qualcuno o elevo la qualità di qualche giocatore, soprattutto giovane. Poi quando vai a giocare le partite di calcio ti rendi conto che la rotazione te la fa il campo, perché arriva una squalifica, perché arriva un infortunio, perché io suppongo che la Fiorentina sia un ambiente ancora molto sano, che la Fiorentina abbia del vantaggio strutturale per quanto riguarda i giovani in formazione. Tu mi dirai come, e c'è il centro sportivo meraviglioso. La Fiorentina si sta attrezzando per entrare in un calcio, secondo me, di una dimensione più importante di quello che è il suo brand. Lo racconto anche ai laziali, che sono sopradimensionati oggi, che sono quinti. I laziali, se vanno dal sesto al settimo posto, sono nel loro valore di brand. La Fiorentina, se arriva dal settimo, è nel suo valore di brand, perché in Italia se tu atterri a Kuala Lumpur e scendi e vai nel comparto magliette, ci sono le magliette Milan, Inter, Juventus.
Però allora mister, qui c'è una struttura di fondo, cioè, perché a inizio anno ci viene detto che vogliono essere ambiziosi, vogliono stare lassù, però poi la rosa è da settimo posto.
Mi dici uno che vuole perdere? Hai sentito mai uno all'inizio dell'anno che dice io voglio palesemente perdere in questa stagione?
Però una cosa è dirmi io voglio stare lassù, una cosa è ho la rosa da settimo ottavo posto, non so se mi spiego.
No, io parlavo di settimo ottavo posto come valore di un brand. Cioè,
sì, no, ho capito.
Però anche il valore United, della rosa in realtà più o meno è quello.
Il Manchester United vale oggi il secondo terzo brand. Sta dietro il City e sta dietro il Liverpool, ok? Sono 15esimi in classifica.
Sì. Che dovrebbero dire le radio di Manchester?
No, alla Fiorentina.
Dovrebbero bombardarli.
Sì. In questo momento la Fiorentina secondo me deve rimanere serena, è ancora alla portata di un obiettivo difficile ma secondo me ambizioso, che è quello di entrare nella Champions, che dovrà dire attraverso la Roma, secondo me, attraverso il risultato della Roma, se possiamo ambire a prenderci un posto in più come nella passata stagione, difficile quest'anno, molto difficile, i spagnoli stanno avanti, 900 punti, e la Fiorentina dovrà, secondo me, stavolta se arriva in finale, focalizzare quello che è una competizione europea. Sarà la meno nobile? Sì, è vero, è la meno nobile, ma siccome la Fiorentina è arrivata spesso a quella finale, stavolta, la terza volta, secondo me non deve farsela.
Sì, posto che non è, abbiamo capito che non è così scontato arrivarci, perché la Fiorentina se la vede brutta giovedì, però forse è l'unica via d'uscita, quindi qualcuno che magari fa lo schizzinoso, comprensibilmente, perché è la terza Coppa Europea, forse è meglio che non lo sia però adesso, diceva, no mister?
Sì, lo dico, guardate, la prima edizione l'ha vinta la Roma, hanno girato per 3 giorni col pullman scoperchiato.
Quindi, immagino che piacere mister
lì per quanto mi riguarda
infatti.
Stavo dicendo una cosa, intanto imbuca un trofeo, la Viola non imbuca un trofeo da tantissimo tempo e ha assaporato ultimamente molte finali, anche quella della nostra Coppa Nazionale, e sta lì. Adesso il salto di qualità è se tutto il movimento cresce insieme. Perché ti dico questo? Perché io vedo, ci sono delle piazze che stanno facendo un buon lavoro, che appena arriva la difficoltà fanno fatica a somatizzare l'evento o il momento. Ogni squadra ha durante una stagione sportiva il suo momento, arriva avanti quello che supera quel momento con pochi danni. Gli ho fatto l'esempio lampante perché mi hanno chiamato, cioè la Juventus la settimana scorsa si parlava di agganciare e stare sotto all'Atalanta approfittando.
C'erano le tabelle scudetto, no?
Ah, c'era la tabella scudetto, ma uno era convinto, mi ha detto: guarda, ma se la Juve vince stasera, io ho detto: guarda, secondo me è un po' attardata. No, mi ha dimostrato con dati alla mano che si poteva fare. Ecco, vorrei chiamare sta settimana Juve c'è un processo.
non
chiamare perché sta Juve c'è un processo in corso adesso dove bisogna smontare tutto, finito.
Sì, cambia tutto nel giro di una settimana. Guardi,
allora, siccome io penso che la verità non stia nella narrazione della settimana passata, ma soprattutto in questa, la verità sta nella via di mezzo. Bisogna credere nel progetto Motta. Se si crede o se la dirigenza non crede, dovrà cambiare, ma certi ambienti tipo la Juventus è molto difficile. E poi c'è una partita molto,
però vede mister,
molto appassionata a Firenze fra un po', eh?
Io sì, capisco domenica. Io capisco molto il suo punto di vista, però una cosa è dire: io voglio giudicare la metà di stagione che è andata bene, la metà di stagione che è andata male, e fare poggio e buca fan pari. Il problema è che a Firenze è successo che un terzo della stagione hai fatto bene, gli altri due terzi per il momento hai fatto molto male, e tra l'altro più o meno si è sempre giocato male. Quindi sembra quasi che la regola sia giocare male e fare male, e che l'eccezione sia giocare bene e vincere.
Io fossi uno della Viola vedrei il bicchiere mezzo pieno. Noi assomigliamo a questi o a quell'altro? Io penserei che la Viola assomiglia a quegli altri, anche se sono stato il primo a dire che era 8 partite era sopra dimensionata. Tutti erano ma scusate, ma Mosse che quando ha fatto più delle doppie cifre in Serie A?
No, eravamo qui a qualcuno, anche noi insomma dicevamo, insomma, un attaccante che arriva da 0 gol nell'ultimo anno.
Ma forse in pochi pensavano che era così sopra, no, le sue potenzialità.
Beh, passare da 0 gol in doppia cifra girone d'andata, la domanda che faccio è: la verità qual è? La verità sta nel mezzo.
È
sempre stato un ragazzo di qualità, è sempre stato un ragazzo che non ha avuto una crescita libera, ha fatto esperienze importanti a Parigi facendo benino, in Inghilterra facendo secondo me malino, si doveva rilanciare, e non è la casa madre Juventus, secondo me il suo habitat naturale, ha trovato nella Viola le grandi motivazioni, la fiducia dell'allenatore, la fiducia dell'ambiente, è andata avanti. C'è stato un momento, era anche imprendibile,
sì.
in controllo palla, si girava, io vedevo che perdeva i difensori con i primi 4-5 passi, allora ho detto: io certe qualità le riconosco perché conosco il ragazzo, ma diventato devastante in un anno secondo, ho fatto fatica a crederci. Quindi io vorrei dire a Ken: guarda che tu hai fatto, qualcuno aveva già sperato sulle tue qualità e il tuo talento, ma io l'ho visto, cioè, i mesi di ottobre, novembre volavi, era un calciatore che volava letteralmente, quindi risomiglia a quel tipo di calciatore, però io direi anche l'ambiente intorno gli dia una mano.
No, sono d'accordo anche sul ragionamento che faceva sul sovrastimare anche la dimensione in questo momento della Fiorentina, parlando anche un po' di quelle che sono le altre realtà, perché qui a Firenze sembra che la Fiorentina debba concorrere per traguardi che non sono mai stati nella storia recente, in quella a lungo termine. Qui si parla sempre di classifica perpetua,
però adesso ne parli tu di classifica perpetua,
no, nel senso, sì, ma si parla di un altro calcio. In questo momento la Fiorentina è una squadra che non mette un trofeo in bacheca da 23 anni, se non sbaglio, sì, perché
però questo, secondo i tuoi ragionamenti, non dovrebbe fare testo oggi.
No, dovrebbe far testo nel guardare lo storico recente, non parlare degli anni 60, degli anni 50, Fiorentina.
Storico recente mi dice che
comunque
la Fiorentina ha fatto gli ottavi di Champions League nel 2010,
bene,
non quando, 60 anni fa.
Quando c'era ancora Uvrebo, mi ricordo bene.
Non 60 anni fa.
Ma è vero, sono stato io il primo a dire: la Fiorentina sta guardando con molta ambizione il suo futuro e ne ha le fondamenta giuste, anche perché volevo ricordare che quest'anno, ma in questi anni, vincere il campionato italiano non è vinto da Maradona, Giordano, Careca, tanti, non, no, è Van Basten, non è Van Basten, Gullit, anch'io ero un giocatore, giocavo in una squadra che stava alzando le sue ambizioni, ma ti chiede un dirigente: siamo pronti per vincere lo scudetto? Era un po' difficile, quando me l'hanno chiesto, era il 93, l'hanno vinto nel 2000, il biancocelesto ha vinto 7 anni dopo, ma devi avere, chi ha ambizione deve capire dov'è. E soprattutto in questo momento non sei nel campionato italiano, dove era veramente molto complicato vincere uno scudetto, perché adesso si può vincere e tutto passa non nelle qualità assolute di un calciatore. Facciamo un esempio: Napoli primo, decimo, forse primo ancora. narratemi queste tre stagioni dove
poi più o meno con le stesse, con la stessa rosa, perché poi è cambiato poco.
E no, e qualcuno ti dice di no.
No, invece.
Qualcuno ti dice che Osimhen, Kvara adesso non c'è più, ma soprattutto il coreano che era in difesa,
Kim,
Kim, sì, il coreano che era in difesa, hanno fatto letteralmente la differenza.
Sì, sì, sì.
Perché sennò bisogna andare a interrogare 17 giocatori e dire: scusate, voi che avete conosciuto una vittoria dello scudetto, come fate ad arrivare a decimi?
Sì, e tra l'altro lì è bravo Giuntoli, perché l'ha preso lui.
Sì, sì, sì.
Sì, ma secondo me è bravo anche un cannibale, si chiama Antonio Conte, che li ha riportati tutti di nuovo per terra e dal decimo posto, roba che a lui gli riesce talmente bene che l'ha dimostrato non solo in giro per l'Italia ma anche in Europa, secondo me, li ha mentalizzati, stanno tornando a diventare primi e ne ha ben donde, perché racconta 17 calciatori, una storia semplice. Scusate signori, qui avete vinto uno scudetto, voi siete quelli del decimo o quelli del primo? Li sta facendo assomigliare a quelli del primo.
No, su questo abbiamo visto anche con i nostri occhi domenica una squadra in missione.
Il problema è che quando gli viene a mancare il suo uomo di fiducia Romelu Lukaku va in difficoltà, Conte.
Vabbè, insomma, sta facendo anche un grandissimo lavoro con Romelu Lukaku, che non era questo, insomma, fino a qualche mese fa. Guardi mister, visto che l'abbiamo preso un sacco di tempo e ci scusiamo, le possiamo fare l'ultima domanda sulla Lazio, che lei segue molto bene, e anche sul rapporto con la Fiorentina, perché per tanti, anche colleghi, non c'è una differenza così enorme a livello di valori della rosa, però stanno facendo due stagioni diverse. La Lazio poi ha fatto qualcosa di incredibile nel percorso europeo finora, arrivando primo in un girone gigantesco di Europa League.
Guardate, la Lazio potrebbe essere facilmente paragonabile alla Fiorentina. La Lazio l'anno scorso, nel mese di giugno, c'era un sit-in in corso. Era la protesta dei tifosi laziali verso la società, sì. Chi abbiamo preso, che allenatore c'è, che calciatori abbiamo acquistato. Ve lo dico io. Poi il carico veniva messo anche dalla fine di un ciclo dove salutava il capocannoniere per 3-4 stagioni del campionato italiano, Ciro Immobile, salutava Luis Alberto, un degno centrocampista del nostro campionato, se non tra i più forti.
Sì.
Aveva già salutato Milinkovic Savic, cioè la fine di un ciclo.
È andato via anche Cataldi, che è arrivato qui a Firenze, che è stato importante.
È andato via anche un ragazzo di grande riferimento, perché aveva un senso di appartenenza forte a quella società, visto che c'era nato in quella società. E quindi sit-in di protesta. Ecco, in 4-5 mesi la Lazio è andata a fare prestazioni sopra, molto sopra le dimensioni, molto sopra. Perché è vero, ha fatto una grandissima Europa League e adesso secondo me ne sfrutta i benefici. Faranno gli scongiuri qua a Roma, ma il turno contro la squadra ceca, ma soprattutto all'orizzonte il Bodo Klim, possono accompagnare, ti possono, attenzione, è un errore se tu valuti con sufficienza.
No,
però
la Roma ci ha perso di 6 gol di scarto qualche
però
anno fa.
Cosa volevo dire? Che stanno capitalizzando quel primo posto, perché si sono scelti una parte di tabellone molto più si può dire agevole?
Sì, lo possiamo dire.
Sì, si può dire agevole. Quindi in questo momento però la Lazio non sta più performando sopra le qualità di tutta la sua rosa, ma ha difficoltà. Nel mese di marzo, storicamente, tutte le squadre di calcio si giocano quello che è il loro futuro fondamentale. Se tu passi marzo con grandi prestazioni, grandi te vai a fare le semifinali o le finali, o lotti per lo scudetto o per la Champions League. Nel mese di marzo ha qualche difficoltà, non sta più a livello prestativo andando sopra, ma non solo sta andando forse medio, ma secondo me sta andando leggermente sotto, tant'è vero che ha battuto solo il Monza in casa nelle ultime 7. Allora qui l'ambiente Lazio si deve dare una mossa. Continuiamo ad avvolgere la nostra squadra con affetto e calore, o cominciano le sparatorie e le esecuzioni contro questi ragazzi che hanno dato fino a questo momento grandissima prova di qualità, anzi non grandissima, io penso che tanti giocatori siano andati sopra, solo che la difficoltà tu ce l'hai quando mancano 4-5 giocatori, perché Nuno Tavares è un fattore di questa squadra, perché Castellanos, che l'anno scorso a Roma non poteva giocare, è diventato il centravanti titolare in riferimento, da quando non c'è più lui la Lazio fa enorme fatica a riconoscere le tematiche tattiche, ha sviluppato in modo fantastico per 20 partite e soprattutto è una squadra che quando mancano uno dei due giocatori che è il motore della squadra, che sono Guendouzi e Rovella, che hanno, Guendouzi aveva già un'esperienza internazionale importante, ma Rovella ha alzato veramente di tanto la qualità del suo calcio, quando mancano loro due si può dire che la Lazio gli manca non qualcosa, ma gli manca tanto. Quindi
certo.
Questa è anche la conclusione degna di un mese di marzo dove la Lazio si giocherà tantissimo e a volte tu fai fatica perché devi arrivare a quel mese con le condizioni migliori e la Lazio non sta arrivando con le condizioni migliori. Allora, se fa un quadrato come all'inizio quando erano contestati, può darsi che superano la Buriana. Se invece subiscono le critiche della piazza e purtroppo rischiamo di affondare.
Mister, grazie davvero per essere stato con noi. Prima di salutarla le chiediamo quando la rivedremo sulla panchina dopo l'esperienza in Arabia Saudita.
Non lo so, vedremo. Per il momento mi fermo perché devo decidere anche cosa voglio fare io da grande. Vorrei fare altro, secondo me, vorrei fare un ruolo di, secondo me, un po' più importante per quanto riguarda la mia visione. Vorrei gestire un settore giovanile importante per formare e crescere giovani calciatori, o vorrei, mi piacerebbe fare il direttore tecnico. Prima voglio vedere, siccome direttore tecnico in Italia non esiste come mestiere, lo potrebbe sdoganare Claudio Ranieri, perché Claudio Ranieri ha già più volte detto che non allenerà più, però sarà l'uomo di riferimento della società dei Friskin prossimo anno nella scelta tecnica di tutti i comparti, compreso allenatore, giocatore. Sarà una visione, secondo me, nuova in Italia, perché di solito quando arrivi a fine stagione e non c'è un buon risultato, il direttore sportivo non c'entra, allenatore è stato cambiato tre, ci sono tanti. Invece quando c'è un responsabile tecnico,
certo,
prossimo anno sarà Claudio, e tu saprai che sia le vittorie che le sconfitte passano, avranno un responsabile facilmente identificabile.
No, oggi poi, mister, era ancora più interessante sta cosa, perché ci sono tante proprietà straniere che non hanno nemmeno un volto, no? E invece così, invece si darebbe responsabilità a una persona che farebbe da raccordo fra una dirigenza e una proprietà, sì, che magari non esiste.
Ma guardate che io adesso come riferimento questa figura mi piacerebbe farla, ma non è che l'ho pensata io o l'hanno inventata i Friskins dandola a Claudio Ranieri. Guardate che il manager inglese Sir Alex Ferguson, tanto per scomodare uno che ha una statua fuori dallo stadio e uno stand dedicato dentro lo stadio, faceva quello. Negli ultimi 10 anni allenavano i suoi assistenti e lui aveva in mano le redini di un club a livello prima squadra, squadra riserve, primavera,
giovanili, sì.
Cioè non dovevi dire a qualcuno se come erano i giovani del Manchester United. Tu chiedevi a Sir Alex Ferguson, lui sapeva tutto del club ed era l'unico responsabile. E purtroppo da quando lui non c'è più, il Manchester United ha perso tantissimo della sua identità.